Non è la voce che comanda la storia, sono le orecchie. Italo Calvino.
Hola! Salve!
Buenos dias. Ogni volta iniziamo con una lingua differente. Il francese, lo spagnolo, l'inglese.
Un giorno passeremo al tedesco così.
Non lo pratico molto, però chissà mai nella vita.
Ti insegnerò.
Guten Morgen. Vedi? Ah, lo so dire.
Visto, ho già imparato. Solo che mi ha guardata, ha già imparato. E allora.
Benvenuti
oggi
in una nuova puntata
di I 10 che
è il nostro podcast. La decina di oggi
è una decina carina.
Sì.
E che un po' ci si aspetta. Se ci seguite sui social, vi ricordiamo che ci trovate su Instagram, Facebook, Goodreads e chi più ne ha ne metta, come libri che ti passa.
Non su Tinder.
Non su Tinder, no. E perché noi siamo, oltre che delle accanite lettrici di libri cartacei, ebook e quant'altro, anche delle accanite ascoltatrici.
E l'audiolibro
sguazziamo tra Storytel, Audible, più Storytel che Audible, però non è pubblicità,
non è una
non
DV, non è una DV, lo diciamo, è tutto fatto di nostra spontanea volontà, non ce ne paga nessuno.
E quindi abbiamo pensato di dedicare una puntata a gli audiolibri più belli, quelli che ci hanno lasciato qualcosa,
esatto,
per come sono stati letti,
per le voci narranti, per il titolo, perché magari non ci aspettavamo che l'audiolibro rendesse così bene.
Testi che magari leggendoli avremmo lasciato e che invece ascoltati ci hanno dato qualcosa di più.
Esatto.
Bene.
Quindi procediamo.
Allora, comincio.
Sì, sì.
Mi avvio.
Vadi.
Partiamo col botto, partiamo con uno degli ascolti per cui probabilmente sono entrata nel mio più grande mutismo selettivo, che mi succede veramente raramente, chi mi conosce lo sa, è raro che io mi intestisca.
Sì, esatto.
Però questo libro un po' ci è riuscito e sto parlando di Fedeltà di Missy Roli.
Mm-hmm.
Un libro che ha fatto tantissimo parlare, che ha vinto il premio Strega Giovani nel 2019 e che è stato edito da Einaudi. E che da Einaudi stessa è stato promosso come audiolibro anche, ed è la storia non di un tradimento, ma del tradimento, cioè racconta come si può vivere un rapporto sapendo che di mezzo c'è un tradimento, che cosa significa sentirsi traditi e che cosa significa dall'altra parte tradire, cioè
esatto.
È l'incontro delle due facce della medaglia. E i protagonisti di questa storia sono Carlo e Margherita, marito e moglie, che parlano di questo tradimento come il malinteso, e questo già
la dice lunga
sul loro rapporto, cioè il tradimento viene, tra tante virgolette, quasi giustificato come qualcosa che è successa per sbaglio.
Oops, I did it again, Britney Spears.
E in realtà non si capisce fino in fondo se questo tradimento ci sia stato o no, e questo è un po' tutto il gioco del malinteso, perché questo tradimento ci sarebbe stato secondo Margherita da parte di Carlo. Carlo è un insegnante e voci dicono che lui sia stato visto nel bagno con una studentessa. Lui si ostina a dire che in realtà questa studentessa si stava sentendo male e quindi lui la stava soccorrendo. Margherita poco ci crede.
La respirazione bocca a bocca.
E quindi da qui questo gioco, tra molte virgolette, perché qua non si sta divertendo proprio nessuno, su il malinteso. E questo libro a me ha lasciato tanto, un senso di inquietudine, cioè nonostante io non stessi vivendo quella situazione, grazie al Signore, però mi ha lasciato un forte senso di inquietudine, perché davvero riesce a scavare nella mente non solo di chi viene tradito, ma anche di chi tradisce, quindi sembra tutto molto reale, tutto molto... E probabilmente molto fa anche chi lo legge. In questo caso parliamo di Alberto Bonavia, scusate, questo è il bello della quasi diretta. Parliamo di Alberto Bonavia, che ha un tono di voce molto accogliente, molto caldo, molto intenso, per cui il risultato poi è un'emozione bella o brutta che arriva in maniera, cioè, molto di impatto, ecco. Chiudo
Vabbè.
così.
Allora, mi riallaccio un po' a questo discorso parlandovi di un audiolibro che in realtà vuole alludere un po' a tutta una serie di audiolibri, perché vi parlo di uno in particolare, però in realtà poi c'è tutta una cosa che vi consiglio di ascoltare dietro, che è L'amore molesto di Elena Ferrante. Che è l'unico tra i titoli di Elena Ferrante che io ho ascoltato e non letto. Me ne mancano veramente pochi, perché lessi tanti anni fa, I giorni dell'abbandono, quando la Ferrante non era ancora
La Ferrari.
boom, però ne era già stato tratto il film con Zingaretti. Se non mi ricordo male, lei forse era Violante Placido, ma non voglio dire una minchiata. E niente, della trilogia, per l'appunto del mal d'amore, mi manca soltanto La figlia oscura, da cui adesso è stato tratto il film che ancora non riesco a vedere. Letto da Anna Bonaiuto, che secondo me è stata proprio la lettrice adatta, è stata quella che è stata capace di riportarmi nel mondo della Ferrante che fino a quel momento io avevo solo letto. La voce, la cadenza partenopea che soltanto i napoletani possono avere, né nessun altro. Quindi è stata l'attrice, secondo me, perfetta. Fra l'altro, voce narrante perfetta ancora di più perché Anna Bonaiuto è stata l'attrice che ha prestato il volto alla protagonista, fra l'altro, del libro, Delia, poi per l'appunto
Nel
nel
film.
film che ne hanno tratto, che io non ho visto, ammetto di non aver visto. Però secondo me è riuscita a fare quel lavoro di immedesimazione nella storia e quindi di racconto, di recitazione che solo lei poteva fare. Però perché vi dico che poi c'è tutto come dire, tutto un filone dietro? Perché Anna Bonaiuto legge tutti i libri della Ferrante disponibili per l'appunto su Storytel, se non ricordo male per Emons, audiolibri.
E quindi danno voce a questa
Quindi sì,
autrice.
diventa proprio la voce della Ferrante. Quindi nel caso in cui non abbiate letto altre cose della Ferrante, ma anche se vi volete approcciare alla tetralogia dell'amica geniale che non avete letto, magari l'audiolibro può essere un valido aiuto per poter iniziare. Secondo me è una valida alternativa. Magari di altri libri non consiglierei forse l'audiolibro. In questo caso mi sento di consigliarlo a scatola chiusa perché io non l'ho letta la tetralogia, non l'ho ascoltata. Ma secondo me la voce è quella giusta.
Ottimo, io non l'ho ancora ascoltato, dico la
Optimus.
verità, però è
Fallo.
cioè, mi ispira molto. Bene, allora io vado oltre con un ascolto che ho fatto con estrema convinzione, perché è di un libro scritto da un'autrice che io apprezzo e della quale ero curiosa di vedere, cioè di leggere, di sentire in questo caso qualcosa di nuovo. Sto parlando di Un'amicizia della Vallone, che è
Ah,
stato
sì.
anche un altro libro molto discusso, un libro del 2020. E a Vallone, che io ho apprezzato tantissimo all'epoca, tanti, tanti anni
Tanti,
fa,
tanti
in
anni fa,
gioventù con
con
Acciaio.
Acciaio, mamma mia.
Un'amicizia è la storia di Elisa e Beatrice, e appunto è la storia di questa amicizia che è un'amicizia così totalizzante che cambierà il corso della vita delle due protagoniste in qualche modo, che mi ricordano un po' Lilè e Lenù per certi versi, perché è un'amicizia che non è che proprio fili liscia come l'olio. Diciamo che è un'amicizia che insegna tanto ad entrambe, nel bene, ma
anche e soprattutto forse nel male. Probabilmente è una storia che mi ha colpita tanto perché mi ha ricordato tante cose che io ho vissuto sulla mia pelle. E probabilmente tutti abbiamo un'amicizia finita male, un'amicizia che è stata un po' più contorta delle altre. Una storia da raccontare che non è proprio filata liscia come l'olio, quindi
leggere... Beh, le amicizie sono un po' come gli amori d'altronde, no?
Sì. Quindi ascoltare questa storia è stato anche, devo dire, fu impegnativo, nel senso che è stato un ascolto che io ho lasciato ripreso più volte, non sono riuscita a portarlo a termine con fluidità ed eleganza. Ci ho messo un po', mi sono presa il mio tempo per metabolizzare le pagine e le emozioni, gli umori e i malumori che ne sono derivati. E la lettrice è Chiara Francese e l'audiolibro è stato rilasciato da Rizzoli, che è la casa editrice che poi ha rilasciato il cartaceo in realtà. Prego.
Va bene, allora mi aggancio, sebbene con un titolo che più differente non potrebbe esserci, ma ci ho colto un aggancio in quello che hai detto. Adesso mi spiegherò, perché altrimenti i gentili ascoltatori mi prenderanno per pazza, perché vi parlo di un classicone che più classicone non c'è, che è Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas padre, romanzo pubblicato anche qui, questa è una cosa che diciamo in quasi tutte le puntate. Secondo voi questo romanzo è come stato pubblicato nel lontano 1844?
A puntate.
A puntate, ovvio, a puntate. Sebbene i fatti siano ambientati un po' più indietro nel tempo, all'epoca della caduta di Napoleone, più o meno intorno all'epoca dei famosi 100 giorni, quindi dell'Isola d'Elba e poi dei 100 giorni, quindi... Cadde, risorse, giacque di Napoleone, quindi siamo intorno agli inizi dell'Ottocento, 815, e l'audiolibro è edito il narratore audiolibri, è letto da Morosino, che è stata una voce strepitosa per narrare questo classico che altrimenti non mi decidevo mai ad iniziare. Ho cercato un po' di fare la spola fra la lettura e l'ascolto. E l'ascolto è stata la cosa che mi ha dato un po' la miccia per iniziare questo libro, questo classico che altrimenti è veramente uno di quei mattonazzi, 1700 pagine.
Che ti infatti, guarda lì.
L'audiolibro dura la bellezza di 59 ore e credo 30 minuti.
A quanti perle lo hai ascoltato?
A 1,2, perché la giusta il giusto sì, certo, perché altrimenti non potevamo. Ed che infatti, fra l'altro, ecco, cosa che fra l'altro mi fa suggerire questo audiolibro per chi si vuole approcciare, perché è disponibile la versione integrale, però in realtà è disponibile anche la versione divisa in 10 tomi, nei 10 tomi, così vi sembrerebbe di ascoltare
10 libri
sostanzialmente, che chiaramente sono della durata ciascuno più o meno di 4-5 ore. Almeno 4-5 ore, però almeno vi fa sembrare di arrivare un po' prima al traguardo. Audiolibro, cioè, o meglio ascolto, che io ho condiviso per l'appunto con un'amica, quindi il fatto di confrontarsi continuamente e dire sono arrivata qui, tu sei arrivata lì, ma la voce in questo punto è stata così.
È anche stimolante.
È stata molto stimolante. E niente, ha reso proprio la storia proprio avvincente, cioè il fatto di sentirla, non solo leggerla, vi fa veramente un sacco appassionare, come se stesse vedendo un film. Quindi mi sento di consigliarlo, è un grande classico che potreste recuperare così.
Ottimo, ottimo. Bene, allora vado avanti, cercherò di essere più celere.
Concisa.
No, anche perché sennò poi le puntate diventano troppo lunghe.
Degli audiolibri,
non va bene. E allora, io passo ad un altro ascolto che io ho fatto per puro caso. Perché? Perché io di questo libro avevo il cartaceo, non me lo ritrovo più. Infatti poi è stata la spinta per mettere in ordine la libreria, perché la situazione stava sfuggendo di mano. però nel frattempo ormai avevo letto l'audiolibro e vabbè. E sto parlando, e tra l'altro anche di questo libro c'è cioè il film, e non l'ho ancora visto, in questo caso non l'ho visto di proposito perché non so come potrei reagire alla visione di quello che ho letto, perché il libro in questione è La vita davanti a sé,
che io non ho letto,
di Roman Gary, un libro che in realtà è del 1975, ma che è tornato a far parlare di sé più di recente, il cui audiolibro è stato rilasciato da Emons Audiolibri, ed è la storia di un bambino che viene allevato da una donna che in realtà non è sua madre, ed è Madame Rosa, detto la francese, nel quartiere di Belleville, a Parigi, in una casa dove questa Madame Rosa accoglie tutti i bambini nati dalle donne di strada, e che non vogliono, diciamo, tenere con sé i propri figli, un po' magari perché non hanno i soldi per camparli, un po' per la vita, per salvarli da una vita, diciamo, sregolata.
Non delle più felici.
Non delle più felici, e un po' anche perché all'epoca in cui è narrato il libro, essere il figlio di una donna di strada era un disonore. Quindi si sperava quindi di salvare questi figli facendoli crescere come orfani, cioè era meglio farli crescere come orfani che come figli di donne di strada. E quindi c'è Momo, questo ragazzino un po' arzillo che si affeziona a Madame Rosa, cioè mentre gli altri bambini un po' vanno e vengono, perché poi magari queste madri se vengono a riprendersi figlio, ricompaiono i padri, perché ci sono anche figli di persone che sono in guerra, insomma ci sono varie storie poi raccontate nel libro, lui rimane lì, perché non si sa chi sia il padre, la madre a un certo punto addirittura smette di inviare dei soldi per contribuire alla crescita di questo figlio, quindi lui rimane lì, e Madame Rosa addirittura arriverà a mentire sulla sua età, perché sa che ad un certo punto altrimenti dovrebbe andare via, un po' tenerlo con sé per sempre, fino a quando poi a un certo punto Madame Rosa si ammala, si capisce che viene che è affetta da demenza senile, e quindi i ruoli si invertono. Ad un certo punto è Momo che si prende cura di lei, e nonostante le persone che gravitano intorno a loro e che aiutano Madame Rosa cerchino di convincere questo bambino a andare a vivere altrove, a cercare di cambiare la sua vita, perché appunto Madame Rosa non può più prendersi cura di lui, lui decide di rimanerle accanto fino alla fine, se ne prende effettivamente cura, la veste, la lava, la trucca, ed è una storia particolarmente toccante, probabilmente gioco forza anche il fatto che sia raccontata da un bambino.
Beh,
non lo
sì,
so.
Certo.
Però è una storia particolarmente forte, vabbè, avevo detto che non mi dovevo dilungare.
Vabbè, però niente. A volte ci viene spontaneo, dai.
E quindi non ho il coraggio di vedere il film, lo ammetto, perché penso che sarei malissimo, però chissà, magari quando avrò un umore un po' più alto riuscirò a vederlo.
Infatti, esatto.
Prego.
Va bene, allora vado avanti con un qualcosa va, voglio un po' rallegrare gli animi, con un ascolto breve, perché è un ascolto di appena 1 ora e 39 minuti, quando avete 1 ora e 39 minuti, anche per un viaggetto brevissimo in macchina, magari, soprattutto sotto Natale, perché è un libro prettamente natalizio, ma se lo volete ascoltare a Pasqua potete ascoltarlo anche
quando
a Pasqua,
pare.
Potete farlo, perché vi parlo di Natale a Thompson Hall di Anthony Trollope, la voce di Serena Ciacci, edito Marcos y Marcos, ed è una divertente commediola degli equivoci, sostanzialmente, degli errori, in cui c'è questa coppia, marito e moglie, insomma, sono andati a fare una vacanza in Francia, Però lei assolutamente non vuole mancare l'appuntamento del Natale con la sua famiglia, per l'appunto a casa sua, con suo nonno. Soltanto che poi, insomma, c'è una serie di intoppi, o meglio, un piccolo intoppo, perché il marito, insomma, purtroppo non sta molto bene, quindi lei rischia di non poter fare questo benedetto Natale con la propria famiglia. Fra l'altro c'è di mezzo un incontro importante, perché la sorella finalmente presenterà il suo futuro marito ai suoi genitori, insomma a tutta la famiglia. Quindi lei non vuole assolutamente mancare questo appuntamento. Però c'è una sorta di ricattino, mettiamola così, perché il marito la obbliga nell'aiutarlo a stare meglio. Dovrebbe andare nella cucina di questo hotel dove sono per la notte a recuperare della senape da potergli spalmare un po' come se fosse il Vicks Vaporub sul petto. Soltanto che in questa ricerca notturna lei, un po' presa dal timore, un po' presa dalla vergogna, combina una serie di impicci che le complicano la situazione. E c'è tutta una serie di equivoci, di errori che poi la fanno diventare una commediola molto, molto divertente. È un ascolto che ho fatto durante il periodo natalizio, quindi in realtà calzava a pennello, un po' come se fosse... In realtà all'inizio pensavo fosse qualcosa di diverso, pensavo forse il solito racconto, la solita favola, diciamo così, raccontata natalizia, che poi in versione audio a volte è anche più piacevole. Invece no, comunque è una commediola divertente che potete ascoltare quando avete proprio poco tempo, e così vi fate due risate, ci sta.
Ma sì. Bene, vado avanti con un audiolibro non brevissimo, ma comunque abbastanza breve anche questo, che non fa ridere però.
Guardiamo i toni cupi.
Ve lo dico, io qua non c'è niente proprio da ridere.
Non c'è con me proprio. Non c'è niente da ridere.
Qua proprio non si ride. Ed è un libro che a me ha lasciato dell'amaro in bocca.
Zan zan zan.
E sto parlando di Un bacio dietro al ginocchio di Carmen Totaro. Edito sia come cartaceo che come audiolibro da Einaudi. È un libro del 2021. Un libro abbastanza fresco, recente, fresco. E letto su Storytel da Lara Forte. È un libro che a me ha davvero lasciato una sensazione strana, e si inserisce nel filone abbastanza indagato, diciamo, nell'ultimo periodo del rapporto madre-figlia, e
che nei romanzi italiani, soprattutto ormai degli ultimi tempi, è onnipresente.
Ormai sta spopolando, ma vi si inserisce in una maniera un po' particolare. È un libro un po' difficile da digerire, strano, non so spiegare. Poi magari mi direte che a voi non ha lasciato niente. Io non l'ho letto,
quindi purtroppo non ho da darti feedback.
Perché racconta la storia di, appunto, questa madre e questa figlia. Tutto comincia quando loro sono a cena, sono solo loro due, perché il padre... è andato via di casa ad un certo punto, le ha lasciate sole, quindi sono solo loro due e sono a cena. Si percepisce fin da subito che non hanno esattamente un rapporto idilliaco, eppure c'è questa madre che fa continui tentativi di instaurare un qualche rapporto con la figlia. Sono a cena, il compleanno di Elisa, e la cena sembra andare bene fin quando poi tornano a casa. La figlia dice alla madre: guarda, ti ho preparato la bella vasca, te l'ho riempita con dell'acqua, vatti a rilassare, così tranquilla. La madre apprezza questo gesto della figlia. Poi le dice: io esco con i miei amici, vado a festeggiare, insomma. E ad un certo punto però Ada si addormenta nella vasca, e quando si sveglia e vuole uscire dal bagno trova la porta chiusa. Comincia a chiamare la figlia, ma in realtà la figlia non c'è, non risponde nessuno, insomma. Poi succedono tutta una serie di cose, per cui a un certo punto lei arriverà a capire che in realtà era la figlia che l'aveva chiusa appositamente nel bagno, e da lì succedono una serie di cose, per cui si sviluppa questo rapporto madre-figlia che si sviluppa mentre in realtà loro non si parlano, perché per tutto il libro loro non si parlano e non sono affatto nello stesso luogo. E quindi è una storia strana.
Beh,
perché
sì, in effetti, sì.
È un rapporto per cui noi vediamo questa madre arrovellarsi su questo rapporto che in realtà è a senso unilaterale, sì, esatto. Perché ci ragiona da sola su questo rapporto, perché non ha un riscontro.
La figlia non ha intenzione.
Fino a quando poi riusciranno effettivamente ad avere un riscontro. E vabbè.
Senza troppo
succedono cose, però è un libro un po' che mi ha lasciato un po' qualcosa di strano, non lo so. Così. Bene.
Va bene. Allora, vado avanti con un libro che in un certo senso mi ha lasciato un senso un po' strano, una sensazione un po' non strana in senso negativo, un po' però di riflessione così sulla vita in genere. Sebbene in realtà probabilmente al titolo nessuno avrà questa sensazione, a meno che non abbiate letto il libro. Perché parlo di Benevolenza Cosmica di Fabio Bacà, che è un libro del 2019, se non ricordo male. Fra l'altro esordio dell'autore con una casa editrice di tutto rispetto, insomma esordire con Adelphi non è da tutti.
Beh, beh, beh.
Non è proprio da tutti. Letto in questo caso da Alessandro Tiberi per Storyside. E un libro che io, un audiolibro che ho ascoltato durante la quarantena di marzo 2020. Un po' così, un po' rapita da questa copertina che mi sembrava tanto carina, un po' così, un po'...
Invece?
Allora, invece proprio no, perché il protagonista è Cartorailey, fra l'altro è un libro comunque di cui vi ho già parlato, quindi c'è anche un post su Instagram proprio dedicato, quindi cercherò di andare un po' più veloce sulla trama che potete approfondire di lì. Però sostanzialmente Cartorailey è questo giovane uomo, intorno ai 30 anni, londinese, che sembra insomma che la vita non gli dica troppo bene. In realtà a un certo punto inizia una sorta di loop della buona fortuna, proprio della benevolenza cosmica. Sembra che a un certo punto la sua vita sia baciata dalla fortuna, perché c'è un susseguirsi di eventi, ma nell'arco veramente di poche ore, che fanno andare avanti la trama innanzitutto in una maniera un po' rocambolesca e che vi fa effettivamente voler andare avanti con la lettura o l'ascolto a seconda di quello che state portando avanti. Quindi c'è la trama che sicuramente va, quindi se volete un libro con una trama, un intreccio che va, questo è adattissimo, ma in realtà contemporaneamente è un libro che si focalizza molto sulle riflessioni sulla vita e anche sui personaggi, sulla definizione psicologica dei personaggi, perché viene molto approfondito il personaggio di Cart, i pensieri in cui si arrovella, eccetera, eccetera, fino a quando praticamente tutta questa esplosione di benevolenza cosmica trova il suo picco, ma non lo troverà in una benevolenza vera e propria, anzi è come se lui alla fine dovesse pagare il riscatto
per essere stato troppo felice
di tutta questa fortuna che praticamente gli è andata. Sì, esatto. E in realtà con un finale veramente molto bello e anche molto pieno di significato proprio della vita, non vi voglio svelare troppo. Viene coronato proprio da un avvenimento della sua vita veramente tanto tanto importante, per cui lui, dopo non aver faticato praticamente per tutto il libro, per niente, per avere soldi, per averne di ogni, la salute, eccetera, eccetera, poi alla fine dovrà impegnarsi, dovrà faticare per questa cosa qui che gli accade. Non ve lo voglio spoilerare, vi voglio mettere piuttosto curiosità per leggerlo, per approfondirlo.
Ovvio.
E niente, quindi è stato un bel ascolto.
Bene, ottimo. Allora, io chiudo la mia parte di classifica con... cerco di andare molto molto veloce, con un libro in tutto e per tutto americano, che è American Dust.
Ah.
Più americano di così.
Non se può.
Si muore. Un libro edito da Minimum Fox e inserito nella collana Sotterranei. Che viene letto, registrato da Storyside e letto da Claudio Moneta.
Mm-hmm.
E, un libro, quando dico un libro veramente americano, è un libro veramente americano che racconta quella parte di America lasciata a se stessa, abbandonata.
In una delle recensioni di questo libro, uno dei... Non ricordo su quale giornale fosse uscita questa recensione, però una delle recensioni che secondo me dà proprio il senso di questo libro è il fatto che questo libro racconta quella parte di America che cioè per cui Trump si sarebbe voltato dall'altra parte. Ed è la storia di questo ragazzino che un giorno per sbaglio, veramente per sbaglio, si ritrova a giocare con un suo amico, a giocare con delle armi vere e lo uccide. Ed è ovviamente uno sbaglio, che gli costerà caro nella vita. Nessuno scoprirà che cosa è successo veramente, ma comunque la sua vita, cambierà e sarà determinata da quello che lui ha vissuto in quel momento, ovviamente. E dà proprio il senso, dell'abbandono, di quella fetta di popolazione abbandonata a se stessa in cui per un bambino è normale ritrovarsi a giocare con delle armi, senza capire esattamente, che cosa sta
Effettivamente, neanche
facendo.
neppure il significato
E infatti la
probabilmente.
cosa ricorrente nel libro, che anche in questo caso, per una, diciamo, per maggiore approfondimento trovate tutto sulla nostra pagina, sono libri di cui vi abbiamo già
Sì.
parlato, quindi trovate tutto. Lui, che quel pomeriggio poteva scegliere se andare a mangiare un hamburger o iniziare questo gioco, ripete spesso se quel giorno avessi mangiato un hamburger. Quindi c'è poi tutta questa cosa che un po' smorza i toni di lui, che inizia a fare delle ricerche sugli hamburger, studia i vari tipi di hamburger per cercare in qualche modo, a modo suo,
Di
al modo di un ragazzino,
esorcizzare.
di esorcizzare quello che è successo. Beh, diciamo, è un libro che è un po' smorza i toni, ma che comunque racconta
Lascia. Va
tanto. Bene.
bene, allora termino anche io in realtà un po' su questo filone, in un certo senso, perché vi parlo di un audiolibro che avrei pensato, non avrei mai pensato che potesse essere un audiolibro, perché è un audiolibro in realtà tratto da una graphic novel, che è Cobane Calling di Zero Calcare, che è diventato un audiolibro solo lo scorso anno, nel 2021, per sempre Storyside. Chiaramente il cartaceo invece è edito da Bau Publishing, che è proprio la casa editrice per
Ovviamente.
cui Zero Calcare scrive e disegna, e che è un audiolibro a cui hanno prestato le voci, secondo me, adattissime, non solo per l'appunto dell'autore stesso, di Zero Calcare stesso, ma anche di Stefano Fresi. Se il nome non vi dice niente, però smetto quando voglio, sicuramente qualcosa invece ve la dice, e di Emanuela Fanelli, che è la donna di Una pezza di Lundini, altra attrice comica, ma non solo, secondo me meravigliosa. E che non mi sarei mai aspettata che una graphic novel potesse essere trasformata veramente con tanta cura in un audiolibro. Fra l'altro, di Zero Calcare in realtà è uscito un altro audiolibro lo scorso anno, di cui vi abbiamo in realtà già parlato in una puntata a tema natalizio, che è A Babbo Morto, che invece trovava le voci di Neri Marco Re e della Guzzanti, di Caterina Guzzanti. Però sicuramente è molto più leggero, quasi come fosse una favola. Questa volta avevo qualche perplessità in più. In realtà, è riuscito molto bene nell'intento. Chiaramente è un'esperienza totalmente differente rispetto alla lettura della graphic novel, perché lì c'è tutta la parte delle tavole che, come dire, esprime sicuramente molto meglio il significato delle vignette e del racconto. Però vi assicuro che l'audiolibro è stato realizzato veramente molto, molto bene e riesce sicuramente nel suo intento. Ribadisco, la storia smorza molto i toni, perché Zero Calcare sappiamo che con la sua ironia riesce a smorzare molto i toni, a strapparvi sicuramente una risata, però purtroppo c'è sempre quel sottotono di riflessione che in genere sulla vita, come in Macerie Prime, insomma in tutti i suoi titoli, sono veramente dei temi pesanti della vita, in questo caso ancora di più perché, insomma, raccontare la questione curda non è roba da
Mica
poco.
niente.
Farlo con una graphic novel penso che sia stata veramente un'impresa di tutto rispetto. Anche perché è un reportage vero e proprio di un suo viaggio fatto per davvero, per l'appunto a Kobane, nei pressi di Kobane, credo tra il 2014 e il 2015, quindi proprio quando ci fu l'assedio per l'appunto a Kobane, il confine fra la Turchia e la Siria. Quindi è proprio un reportage di un'esperienza vera e diretta, raccontata con tanta ironia, però in realtà molto cruda e molto, molto, molto reale. Quindi niente, vi consiglio questo ascolto perché sicuramente è un'esperienza diversa che magari vi puoi far approcciare alla graphic novel.
Sì, potrei provare,
così,
perché
è un tentativo.
Non ho mai letto graphic novel.
È un tentativo.
Bene, allora anche questa puntata finisce
volge
qui
al termine.
E speriamo di avervi tenuto compagnia, di aver detto cose interessanti. Vi aspettiamo su Instagram o su Facebook per un confronto, se volete dirci la vostra sul tema, volete aggiungere qualcosa.
Esatto.
E vi diamo appuntamento al 4 del prossimo
mese.
Ciao!